Buonasera a tutti. Avvicinatevi per quanto possibile, così. Siamo tra di noi. Questo incontro di stasera parte da un desiderio che io credo sia venuto nel tempo da parte dei cittadini che vivono nelle varie zone del paese, di avere un qualche incontro, di incontrarsi con i candidati, di riuscire a conversare, di riuscire a capire le ragioni che ci stanno dietro. Vi dirò, la cosa è cominciata dall'amicizia, così, che è venuta con Mimmo e col fratello, che hanno qui il lavaggio. Io ho scoperto negli ultimi mesi, siamo diventati amici, di queste persone che fanno parte di questa comunità larga che sta nascendo a Telese, che sono grandi lavoratori, persone che fanno del loro meglio per portare avanti le famiglie, sposate con delle italiane, che a un certo punto stavamo con Giovanni Caporazzo un giorno, poi è venuto anche Vincenzo, ci hanno invitato ad un incontro ad Amorosi nel loro locale, per incontrare lì degli amici di Telese. Devo dire, dopo un'iniziale perplessità, perché mi sembrava strano che dovessimo andare ad incontrare ad Amorosi delle persone di Telese, poi alla fine ho detto, vabbè, ma insomma, è comunque un'occasione di incontro, è comunque un'opportunità per chi è candidato di incontrare cittadini, di incontrare le persone, di incontrare degli amici, gente che non si conosce, perché è così. Qui ci stanno a Telese alcune centinaia di persone che anche per me, che ho fatto il sindaco fino al 2004 e che comunque ho fatto l'amministratore in questi ultimi 5 anni, persone che non si conoscono affatto e che vogliono in qualche maniera aumentare il loro grado di relazione, di radicamento nella comunità, vogliono sentirsi telesini. Noi siamo andati lì e abbiamo trovato un'ospitalità straordinaria, abbiamo trovato una specie di rinfresco, una manifestazione di amicizia, il microfono, la cassa. Hanno voluto che io parlassi, che dicessi quali erano le ragioni profonde per cui io continuavo a sentire dopo tanti anni motivazioni forti per continuare a fare politica. E io gli ho detto quali erano le ragioni profonde. Gli ho detto che io credo profondamente nel fatto che questa comunità deve sentirsi unica, deve sentirsi unita. Io credo profondamente di essere riuscito a rappresentare questo concetto. Al di là, voglio dire, dei torti e delle ragioni che ci sono sempre all'interno di un contesto amministrativo, che ci sono sempre all'interno delle decisioni che si assumono. Ogni decisione che si assume può essere ritenuta buona o meno buona. Come ho detto più volte, e come dirò magari in un passaggio anche stasera, c'è un'unica categoria di amministratori che non commettono errori, quelli che non decidono nulla, quelli che non servono a nulla, quelli che non firmano nulla, quelli che non servono nulla, quelli sono il danno maggiore di una comunità. Gli ignavi sono comunque una pessima categoria sul piano personale, ma sono una drammatica categoria quando lo diventano sul piano amministrativo, perché condannano al ritardo non se stessi ma un'intera comunità. Per cui in questa serie di incontri questo lo è diventato di più. Poi alla fine, dopo qualche giorno, ha detto Mimmo di Egypt Express, ha detto, ma perché non venite anche qua, non fate una chiacchierata in pubblico, anche in questo quartiere? Cioè, questo è un quartiere che pure se ha qualche problema ancora, pure se c'è qualcosa da fare, da qua fino a tutto il mercato, è diventato un quartiere attrezzato in maniera, voglio dire, completa. È il frutto di una, questa zona mercato qui, è il frutto di una scelta urbanistica di molti anni fa, che in termini tecnici si chiama urbanistica contrattata, che è la maniera moderna per concepire ormai l'urbanismo. Se io riesco a realizzare le aree a servizio delle costruzioni con un meccanismo di compensazione, perché le procedure espropriative all'interno del centro abitato sono enormemente onerose. Ormai la legislazione prevede il pagamento per gli espropri a prezzi di mercato, il che significa che se io devo fare una strada all'interno del centro abitato, io quella terra la dovrò pagare 80, 90, 100 euro al metro quadrato. Diventa quasi impossibile realizzare opere di urbanizzazione. Beh, quest'area mercato, con questo meccanismo, ha consentito di acquisire a titolo gratuito qualcosa come 32.000 metri quadrati, che oggi significherebbe un valore di circa 3 milioni di euro in termini di acquisizione. Attrezzarlo per l'area mercato. Poi magari discuteremo anche se deve rimanere in tutto o in parte. Probabilmente va fatta una riflessione sull'area mercato. Ma sicuramente quest'area è diventata tutta quanta un'area con standard qualitativi assolutamente accettabili. Io ricordo a me stesso, poco più in là, quando Tonino Sciacquetta e Mimmo della Lavanderia chiesero la concessione edilizia là sotto. Sembrava allucinante che qualcuno realizzasse la casa lì sotto. Non c'era strada d'accesso, non c'era illuminazione, non c'erano reti, non c'era gas, non c'era acqua. Stiamo parlando di poco più di 10 anni fa o poco meno di 10 anni fa. Non c'era nulla. Quindi questi campioni che ogni elezione si propongono per criticare chi ha fatto e che non hanno il benché minimo senso del pudore nei confronti di quello che loro non hanno fatto. Io ho letto oggi in maniera così molto superficiale una lettera su Pivitelese in cui il candidato vice sindaco della lista di Gennaro Capasso, il dottore Selvaggio, ha voluto giustificare la sua storia passata e la sua storia moderna. Ha voluto dire perché è stato e perché è. Beh, io gli avrei sconsigliato questa lettera se me l'avesse chiesto. Perché al di là delle contraddizioni assolutamente inconsistenti che ha messo evidenti che ha messo dentro, al di là dell'elenco che potremmo facilmente giustificare dalle carte, in cui rivendica cose fatte che sono veramente fuori dalla grazia di Dio, ma io non entro nel merito. Io dico, al di là dell'elenco addirittura di finanziamenti, c'è uno che fa perdere 25 miliardi di finanziamenti, che rivendica una capacità di ingenti finanziamenti intercettati. Ma siamo veramente al ridicolo. Probabilmente potrebbe dire queste cose se fossimo tutti immigrati a Telese negli ultimi 6 mesi, dalla Nuova Zelanda probabilmente. Allora nessuno sa niente. Veniamo da un luogo lontano, allora ce li può far passare queste cose. Ma io non voglio nemmeno esagerare nell'accentuare i toni, perché ho la sensazione che è sparare alla Croce Rossa. Ma bisognerebbe evitare il senso del ridicolo. Ho lavorato per far venire la Fondazione Maugeri. Ma io vi racconto un brevissimo passaggio. Quando nel 1988, perché la Fondazione Maugeri nasce come albergo termale, chi c'era se lo ricorda bene, mi fecero presente che c'era l'iniziativa di fare un albergo termale. Io da sindaco fui a partecipare a una riunione a cui era presente il dottore Servato, all'epoca mio vice sindaco, era presente qualche tecnico, era presente il dottore Iannotti che sta ancora lì e fa l'amministratore delegato alle terre. E mi convinsero che l'albergo termale era una buona scelta, che attraverso l'albergo termale avremmo trasformato una buona parte, perché all'epoca gli istituti previdenziali, l'INPS, l'INAIL, mandavano in regime di convenzione gli ammalati a fare le cure termali pagandogli anche l'albergo. Allora uno dei problemi che noi avevamo e che in qualche misura abbiamo ancora adesso, e che cioè che la presenza termale è una presenza giornaliera, mordi e fuggi, come dice qualcuno. Si fa la prestazione e poi il termalista va via nel pomeriggio col pullman. Quindi il valore aggiunto della presenza della cura termale è assolutamente modesto, perché non compra, non fa spese, non dorme, non ci sta un indotto in questa presenza. I 200 letti ipotizzati là nell'albergo termale potevano essere il volano del cambiamento di questa economia. Noi fummo sfortunati, perché di lì a qualche anno le norme cambiarono, problemi di austerity ridussero gli investimenti degli enti previdenziali, non finanziavano più le cure termali in maniera così generica e non finanziavano gli alberghi. Ma la cosa che vorrei dire qua è che quando cominciarono le polemiche, perché come sempre ci sono le polemiche, e qualcuno cominciò a dire che io stavo svendendo le terme e che l'albergo termale era sbagliato e che non bisognava dare la concessione e che l'avevo dato il 12 agosto, beh, quella era la verità, l'avevo dato il 12 agosto, e che quindi l'avevo dato in un momento in cui non c'era nessuno. Lui, il dottore Servaggio, in una pubblica riunione, è stato tra i primi a dire io non ne sapevo niente. Cioè questa è la logica, il filo conduttore. Beh, non è vero, io non la penso così. Io sono convinto che un amministratore, anche quando commette degli errori, deve avere la capacità di assumersi delle responsabilità. Che l'attuale sindaco che io ho messo lì, se mi consentite, 5 anni fa, il dottore Capasso, non si può nascondere dietro frasi oscure, di malilegato, di quant'altro. Deve dire quello che è stato capace di fare e quello che non è stato capace di fare. Quanto è stato capace di fare insieme agli altri, e io non rivendico questo, non nego quello che di buono si è fatto. Io l'ho scelto. Ero convinto che avesse un modo di concepire le relazioni, di rapporti tutt'altro diverso. Ero convinto che mettesse al primo posto altre cose. Ora probabilmente c'è stato un amore smodato per il potere che ha cambiato il modo di relazionarsi con tutti quanti. Però ognuno si deve assumere le responsabilità di quello che ho fatto. Lo sa bene come si sono svolte le cose. Quando io nel 97 ho portato il decreto di autorizzazione all'esercizio di Fondazione Maugeri a Pavia, al presidente, andammo io e Costanzo Iannotti a Pavia a portare il decreto. Lo sa bene. Non è mentendo che si cambia la natura delle cose, ma è semplicemente avendo il coraggio di dire: noi proponiamo cose migliori di quelle che hai fatto o che vuoi fare tu. Non è cambiando la realtà che si modifica il rapporto con i cittadini. E per quanto riguarda l'altra lista, quella con Liberini candidato sindaco, beh, se volete io la metterei così: il fallimento del progetto politico, guardate bene, parlo di progetto politico e della leadership di Liberini, io credo che sia stato decretato da un fatto inequivocabile. Cioè 15 sedicesimi della lista che si era candidata con lui nelle elezioni del 2004 hanno fatto altre scelte. 15 sedicesimi. Beh, io credo che si applichi la regola di Sherlock Holmes in questo, no? E cioè un sospetto è un sospetto. Due sospetti cominciano a diventare qualcosa di più. Se ci stanno più sospetti che ti portano in un senso, evidentemente c'è qualcosa di vero. Allora, se i 15 sedicesimi non sono stati capaci di trovare delle ragioni per stare con Gianni, per stare col colonnello Di Verini, evidentemente non c'erano proprio le ragioni. Evidentemente quella lista nasceva da un unico progetto, da un unico disegno. Mettiamo insieme il maggior numero di persone possibili che abbiano qualche voto per sconvincere Pinocchio. Questa era la logica che bisognava portare avanti. Non ce n'era un'altra. Ma questa maniera di presentare e di costruire la politica non porta da nessuna parte. Perché il giorno dopo, se dovessi vincere, che te ne fai? Che te ne fai di un'associazione, di un club che ha una motivazione che è estranea a quella che deve avere una battaglia politica? È estranea perché evidentemente se tu dovessi vincere, per ipotesi, e fino ad occhio non c'è più, il giorno dopo che fai? Di chi farli male? Non è più nulla da fare. Scopri tutta la vacuità dello stare insieme. La nullità dello stare insieme. Perché non c'è il progetto. O i progetti sono tutti quanti, di ciascuno in maniera diversa uno dall'altro. Si mettono insieme perché ognuno ha un retropensiero. Gianluca Ceto ha il pensiero rivolto alla provincia e pensa a preservare il suo rapporto con la provincia. Qualcuno vuole preservare il suo rapporto col Partito Democratico. Qualcun altro ha qualche incarico professionale. Il collante è lo stare insieme, è solo mettersi contro. Non c'è altro collante. Se voi pensate che taluni tra questi si sono andati a candidare per un solo motivo, perché non li ha candidati da qualche altra parte qualcun altro, ma vi pare una logica questa. Se uno non si candida con un gruppo, tu te ne esci e due giorni dopo ti vai a candidare da quell'altra parte. E questo in maniera assolutamente sfacciata alla luce del sole. Senza avere nemmeno il pudore di nasconderlo. Io mi candido perché non mi ha candidato quello. Come se fossi indifferente. Possibile che sono uguali, se non sono uguali. Evidentemente io non sono uguale a Gennaro e oggi lo sono molto meno uguale, come non sono uguale al colonnello Riverini. Per 5 anni il colonnello Riverini ha votato sempre contro di me, ha votato contro la maggior parte degli atti prodotti in Consiglio Comunale, anzi la quasi totalità. Ha votato contro quelli ragionevoli e anche quelli che magari aveva ragione per votarli contro. Io capisco votare contro il bilancio, che è l'atto politico di programmazione di un comune, ma votare contro localizzazione, votare contro realizzazione di strutture, votare contro complessi produttivi, votare contro la nuova clinica, votare contro queste cose che diventano una ricchezza per un territorio e per una comunità, che danno occupazione, che danno l'opportunità di evitare che nuovi giovani vadano via da questo paese, che conservino a noi tutti, non a chiacchiere, perché è facile dire a chiacchiere. La finalità che io ho è quello di costruire una società che sia a dimensione dei giovani. La verità è che tu per costruire questa società devi trovare le occasioni e le opportunità per farci rimanere i giovani. Devi creare l'occasione perché i giovani lavorino, perché si costruiscono una famiglia, perché riescono a farla vivere dignitosamente. E se non nascono queste opportunità, non ce n'è per nessuno. Io sono contrario alla creazione della condizione di bisogno. Io dico che la peggior condizione di un sindaco è quello di dover cercare di aiutare le persone a trovarsi un lavoro, a trovarsi un'occupazione. È la peggiore condizione. Io vorrei occuparmi solo ed esclusivamente della viabilità, della pianificazione. Vorrei occuparmi soltanto dei progetti, di riuscire a trovare le risorse regionali, nazionali, comunitarie per realizzare queste cose. Fare una pianificazione comprensoriale. Non è dalla condizione del bisogno che la politica cresce. Questa è una sofferenza della politica. Probabilmente c'è qualcuno che pensa che sia la condizione ideale, che in questa maniera ci sguazza e pensa di poter ricattare. Beh, non è così per me. Io in questi giorni, in campagna elettorale, sfido chiunque a dire il contrario. Dovunque sono andato, ho sempre detto in campagna elettorale, venire a dire a un giovane, a qualcuno, io mi occuperò di te e del tuo futuro, promettendogli qualcosa, è veramente vergognoso. È vergognoso per chi lo fa. È anche vergognoso per chi accetta di farselo fare. Perché tu in campagna elettorale porti la tua faccia e la tua storia, porti la tua dignità. E solo chi ha credibilità da parte dell'interlocutore ci può essere la possibilità di essere capito e di essere accettato. Tu dici io farò del mio meglio per costruire le condizioni. E questa è la maniera di discutere con la gente e di parlare dei problemi. L'ho detto più volte, qualcuno che qui lo sa. Io ho detto sarebbe vergognoso se io oggi parlassi di qualcosa di diverso da questo. Non è il momento e non è il luogo. In campagna elettorale vale soltanto l'amicizia, il rapporto, la fiducia, quello che si è stati. Ma evidentemente qualcuno pensa che per il potere, per la preservazione delle poltrone, per il clan, si può fare di tutto. Si può mentire clamorosamente, si possono dimenticare le amicizie, si può fare riferimento a cose che non hanno nessun senso compiuto. Si può fare di tutto. Ma non è per tutti così. Io ero e sono convinto che l'unica maniera per costruire un progetto politico è quello di avere a base una costruzione sana. Oggi, ieri mi ha chiesto un giornalista, se l'onestà fosse una condizione, o se qualcuno ha detto che altri non si occuperebbero dell'onestà. Io le ho ripetuto per la seconda volta, che l'onestà è una condizione necessaria ma non sufficiente per essere un buon politico. È certo che tra un politico onesto e un politico disonesto, e in essi entrambi uno sceglie un onesto, ma evidentemente tra un politico onesto è incapace, è un politico onesto e capace, io credo che non ci sia dubbi che dobbiamo scegliere per chi tende a questo obiettivo, per chi cerca di fare del suo meglio in questo obiettivo. Io la garanzia che do è che le cose fondamentali che costruiremo nei prossimi anni, governando questo paese, saranno come sempre in una logica unitaria. Io nell'85 mi sono candidato la prima volta, molti anni fa, e ricordo che trovammo un problema in comune, un problema complesso, ereditato dal sindaco Pechino di Mezzo. C'erano alcune ordinanze di abbattimento per 27 abitazioni, alcune per un'intera abitazione. C'è ancora qualcuno che lo sa bene, perché riguardava la sua casa. Prevalentemente erano piccoli ampliamenti, una stanza, due stanze. Negli ultimi mesi, evidentemente per mancanza di equilibrio all'interno dell'amministrazione, se ne erano completamente impischiate, erano partite le ordinanze d'abbattimento. La gente non aveva fatto manco ricorso al TAR, non c'era più manco il termine per fare ricorso al TAR per sospendere le ordinanze. Sono eseguite. Noi non avevamo il piano regolatore. Andammo a Roma e attraverso un deputato, tra l'altro lo dico pubblicamente, del movimento sociale dell'epoca, ormai non è più, lo posso dire, l'onorevole Guarda, acquisimmo un parere del ministro Nicolazzi, che era un parere vi assicuro che si arrampicava sugli specchi per cercare di giustificare una cosa assolutamente difficile da giustificare. Ma questo non l'abbiamo fatto per l'amico che seguiva la cosa. Chiamammo tutti e 27 i proprietari delle abitazioni o degli ampli eventi. Portarono le 27 pratiche e facemmo 27 concessioni in sanatoria. E quando con una logica politica qualcuno fece il solito ricorso e si andò in pretura, il pretore, che era un uomo molto aggressivo su questo tema, un tal Spagnamusso, però anche intelligente, mi guardò e disse: sindaco, sono tutte le pratiche che avevano queste caratteristiche. Io gli dissi: tutte, dottore. A che lui aggiunse: mi auguro di non vederne altre. E ci assolse. E tutti quanti riuscirono, senza spendere soldi di avvocati, senza fare cose strane, senza chiedere niente a nessuno, a risolvere un problema che era diventato drammatico per 27 famiglie italiane. Tra l'altro aggiunse sottovoce: sicuramente non saranno tutti i suoi elettori. Io gli dissi: la maggioranza, ma sicuramente non tutti. Beh, io non l'ho fatto ovviamente per convincere i 27. Io ho detto: se si applica una regola, la regola deve essere uguale per tutti. Io credo profondamente che chi amministra una comunità in maniera corretta debba pensare così. A volte si può anche interpretare in maniera, voglio dire, forzosa una norma, se nell'interesse dei cittadini, ma se diventa un'interpretazione, poi quella diventa l'interpretazione per tutti, perché tutti devono essere uguali all'interno di una comunità. Questa è una maniera di concepire la politica. Questa è una maniera di concepire una politica con la P maiuscola, che veda gli interessi di più e non agli interessi di qualcuno, che veda gli interessi dei cittadini e non di qualche tecnico, se veda gli interessi dei tecnici, perché tutti i tecnici che lavorano qua hanno il dovere e il diritto di rispettare le regole, ma anche di essere rispettati. E questo è stato il modo con cui abbiamo lavorato in questi anni. E vi assicuro che se sarò eletto sindaco, questo modo continueremo a portare avanti, perché io non ne conosco un altro, perché io non credo che ci possiamo fidare di chi già in campagna elettorale ha un atteggiamento in qualche maniera sbilenco, guarda con un certo interesse e con attenzione e saluta il suo elettore, interessa e saluta quello che potrebbe diventarlo e comincia a guardare quasi in cagnesco quello che il suo elettore non è. E se questo è l'atteggiamento che si ha prima delle elezioni in campagna elettorale, io mi chiedo quale sarà l'atteggiamento dopo, se dovessero vincere costoro. C'è la cultura della divisione. Chi non è con me non ha diritti uguali agli altri. Beh, non è così. E sono sicuro che la forza e la volontà di questa comunità non consentirà, perché non lo ha mai consentito, che queste logiche e questo modo di concepire la politica diventi governanti in questo paese. Chi ha questa logica continuerà a fare un'opposizione, magari l'opposizione che vorrà. Vi auguro un'opposizione costruttiva, ma sarà sicuramente un'opposizione, perché noi avremo i voti e l'opportunità di governare il paese, perché abbiamo la capacità di governare il paese, la voglia di governare, e devo dire abbiamo anche l'umiltà e l'equilibrio per governare questa comunità. Grazie.
Io non lo devo sentire più, perché sennò questo mi convince.